grazie per essere qui. È un'occasione speciale perché questo è il 225esimo incontro che viene organizzato dal Polo Cittativa per l'Astigiano e l'Albese nel castello di Cisterna d'Asti, il che significa che ci sono venute in questo castello a parlare di argomenti diversi almeno il doppio delle persone, tra le persone che hanno moderato e le persone che hanno presentato libri o raccontato le loro esperienze. Questo è un incontro a cui teniamo particolarmente, anche perché Don Bonsignori è stato stalkerizzato per circa 2 anni per riuscire a trovare un momento libero per venire a organizzare questo incontro. Abbiamo il piacere di averlo con noi, con Vincenzo Soverino, che ha accettato di partecipare a questa iniziativa. Il titolo La meraviglia della diversità vuole dire tante cose, perché in realtà siamo tutti diversi. Quando noi invece pensiamo alla diversità, pensiamo subito a qualcuno che magari nasce con qualche disabilità, che però la disabilità anche può avere significati diversi. In realtà tutti siamo diversi e tutti nel corso della nostra vita possiamo avere delle difficoltà che però, se vengono affrontate in un certo modo, possono diventare delle risorse anche per le persone che vivono con chi ha delle necessità particolari. Invece solitamente, se una persona, tra virgolette, diversa o disabile, anche solo nell'abbigliamento, nello sguardo degli altri, viene subito percepita come una persona triste. Per cui se tu esci in carrozzina con un disabile, vedi proprio le folle che si aprono e ti guardano, e lo sguardo è poverino, poverino tu che l'accompagni e poverino la persona che è sulla carrozzina. In realtà dà uno sguardo diverso alle persone che vivono insieme alla diversità, ed è una cosa che arricchisce sia la persona che ha difficoltà che chi la segue, quindi per questo ci sembra molto importante. Vincenzo Soverino è consigliere dell'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus, e referente AISLA di Asti. Don Andrea Bonsignori è di tutto di più, perché è un prete regbista, musicista, ha avuto diverse passioni, che pratica ancora,
assolutamente.
Calcio, box, rugby, musica, è direttore della scuola del Cottolengo, membro fondatore della piccola Casa della Provvidenza e della Fondazione Italiana per l'Autismo, della cooperativa Chicco Cotto di cui è presidente, e insieme a tantissime altre cose che per spazio nella locandina non ho potuto mettere. Ha una grande passione per la didattica inclusiva. Che cosa vuol dire? Per il fatto che a scuola tutti possono lavorare insieme, non soltanto i bambini normodotati, anche se spesso nelle nostre scuole noi non parliamo di bambini, ma spesso ci troviamo proprio con i referenti per il gruppo HC, chiamiamolo così, di casi. E quindi anche il linguaggio è importante, perché noi in realtà dovremmo sempre parlare di persone. Lascio a loro la parola. Grazie.
Grazie a voi.
Faccio passare questo foglio firme. Gli insegnanti devono soltanto scrivere se vogliono l'attestato, tutti gli altri possono lasciare, se vogliono, la mail per avere informazioni per i prossimi incontri, una mail leggibile, perché altrimenti...
Buonasera a tutti, io, mi sentite anche senza microfono, vero? Ma credo che io e il Don siamo due diversi, quindi vedremo,
ci troviamo.
Bene, anch'io insomma ne ho combinati un po' meno, anch'io in 14 anni che sono in carrozzina ne ho combinati un po' di tutti i colori, anch'io ho aperto i telegiornali perché nel 2011 il governo dell'epoca, il governo Berlusconi, aveva azzerato il fondo per la non autosufficienza e quindi non c'era dignità per i malati di SLA. E io mi legai a Roma, e quindi questo è anche un discorso, come dire, nel momento in cui ci sono le votazioni che abbiamo appena finite, le associazioni veniamo convocate, ci diranno quali sono i diritti, quali sono quello che ci serve. Poi una volta che la politica finisce, a Roma noi non potevamo neanche andare a parlare al Ministero per chiarire questa questione. Quindi io mi sono legato insieme ad altri malati e portammo a casa all'epoca 100 milioni solo per i malati di SLA. E il fondo non era stato poi, diciamo, strutturato, Dopodiché mi sono dovuto legare nel 2013, aprendo i telegiornali, nel 2014 e nel 2015. Non era un mio hobby, era purtroppo una necessità. Quindi oggi come oggi il fondo è fermo a 550 milioni, come ti dicevo prima, purtroppo sono 10 milioni per il dopo di noi, che poi durante la serata ne parleremo, che è un qualcosa importante, perché come federazione dell'autismo sappiamo cosa significa. Quindi questa è una delle tante cose che ho fatto a livello nazionale, però come ti dicevo sono anche vicepresidente di un'associazione che si chiama Fly Therapy. Voglio dimostrare che con la disabilità siamo diversi, è vero. Siamo diversi perché io ho 62 anni e un anno che sto prendendo lezioni di volo e mi sto prendendo il brevetto per pilotare un aereo. Sono diverso perché io il 28 di dicembre ho aperto il telegiornale TGR Piemonte perché sono andato a sciare insieme a un istruttore. Quindi se questa è la diversità, ben venga, quindi ne sto combinando anche di tutti i colori. Voglio far passare il messaggio che anche una malattia come la SLA si possono fare determinate cose. Quindi una di queste è far volare i ragazzi con disabilità, che in tutta Italia abbiamo quest'anno quasi 20 date, facciamo volare questi ragazzi. Vedete poi la bellezza di quando scendono, l'adrenalina, Don Andrea, che non ti dico, e quindi è questo. E poi mi sono, attualmente non la faccio lunga, sono ancora presidente di altre tre associazioni e via dicendo. Allora, se questa è la diversità, Don Andrea, io e te ce ne abbiamo. Andiamo nel vivo della diversità. Cos'è la diversità, Don Andrea?
La diversità, intanto ciao a tutti. Grazie di avermi invitato e voi sapete, giusto per, come hai fatto tu, aggiungere o meglio togliere a quello che è stato detto delle tante cose, in realtà funziona così, cioè uno scrive tante cose in modo tale che ci si accorga che non fa nulla, no? Questo è il mio caso, perché uno mette tante robe e poi dice in realtà non puoi far niente, perché questa è la scusa per cui riuscivo a non venire mai, no? Perché e la diversità, mi permetto di subito diventare antipatico, quindi correggere te e correggere la nostra amica. L'inclusione e la diversità, o meglio l'uguaglianza, non esistono, perché se io parlo di inclusione vuol dire che sto parlando di qualcuno che è fuori e lo voglio includere. E allora mi permetto, so che qua ci sono tanti insegnanti, una delle cose che non sopporto da dirigente scolastico è quando si fanno i programmi inclusivi. Ah, che bello, che è la parola per pulirci la coscienza, no? Faccio quella inclusivo. Cosa vuol dire inclusivo? Vuol dire che per quel programma il ragazzo è con noi, per tutto il resto fa altro. No, è un atteggiamento. Cos'è la diversità? E vi giuro, io non mi invento niente, a una conferenza simile dissi, ma in fondo chi di noi è uguale? E al fondo della sala alzò la mano una coppia di gemelli, giuro. E quella volta lì ho detto, vabbè, tolti voi due. Però anche poi lo sapete benissimo, anche tra gemelli poi c'è, come dire, una... Ma la diversità è la normalità, perché ripeto... Ora controllo che non ci siano gemelli, chi di noi è uguale? Possiamo essere simili, possiamo avere delle caratteristiche, ma siamo tutti diversi. Per fortuna, quando andiamo a tavola, per rispondere, adesso vengo alla tua domanda, no? E arriva un ospite importante, la cosa bella qual è? È la tavola imbandita. E quindi si cerca di fare che cosa? Di mettere più cose possibili perché questa persona possa mangiare una cosa, l'altra, e noi puntiamo sulla diversità. Insomma, come notate, io sono un'ottima forchetta e so in un territorio, no, dove assolutamente la varietà del nostro cibo è meravigliosa. Però, in qualche modo, come dicevi tu, per assurdo, questa diversità in tutti i modi cerchiamo di combatterla, di eliminarla, di far finta che non ci sia. Purtroppo meno di un anno fa al Cottolengo è venuto a mancare uno dei nostri simboli eroici, che era Vito, che era un ragazzo, insomma, sì. Sessantina d'anni, non ne vogliano.
Era un ragazzo,
ah, vabbè. Senza braccia e gambe, e la cosa che gli dava più fastidio era, mi diceva, quando la gente andava e faceva finta che avesse le braccia e le gambe, cioè si comportasse, no, la mia caratteristica era anche quella, la sua caratteristica, di non avere le braccia e le gambe. Perché devo fingere? Cos'è che ci fa paura della diversità? Ce l'abbiamo nel linguaggio, no? Che cos'è questa diversità? Questa diversità in realtà è la nostra paura. Il giorno che smetteremo di avere paura saremo in un mondo meraviglioso. Voi dite, ma no, ma non è vero. Perfetto. Maestre, io sono, so che qua ci sono un po' di maestre, ma lo dico da dirigente di una scuola elementare, quindi vi adoro, e da maestro, io ho fatto le magistrali ai tempi. La mia maestra, la storica maestra Battaglia, si chiamava, un nome un perché, prendeva la mia mano sinistra, era molto anziana, e giustamente me la metteva dietro. Perché? Perché si scrive con la destra, ok? E noi sorridiamo e tutto. Ma vedete come la diversità fa paura? E non fa paura oggi, lo fa da sempre. Infatti, chi possiede bene il vocabolario italiano, se una persona è capace, voi dite che è una persona, ditemi un sinonimo di capace. È un tipo? Abile. Oppure? È un tipo? Destro. E se tu fai paura, sei un tipo? Ok, allora vedete come la diversità, qui non parlo di ambito politico, che rischierei, no, parlo di linguaggio. E però vedete, allora la tua domanda, che cos'è la diversità? È una nostra paura, i giorni in cui comprendessimo che la diversità è semplicemente un aspetto differente di ciascuno di noi, ecco che il ragazzo cammina, come veniva detto prima, e non ne ho paura per la strada. Tu parlavi di autismo. La giornata, il 2 di aprile, che è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, io sono stufo di vedere, facciamo la manifestazione, No, è la giornata della consapevolezza. Vuol dire che, lo dico con affetto, se tu vedi un ragazzo, un signore in carrozzina, te lo vedi arrivare, sei preparato. Magari un ragazzo autistico è alto, bello, grande, ti sembra, ok, e ti fa paura perché a un certo punto magari prova ad abbracciarti e ti dici, che vuole questo, no? E invece il comprendere che ciascuno di noi ha le sue caratteristiche. Allora, alla tua domanda, e chiudo, la tua risposta è: che cos'è la diversità? No, la diversità è una paura, non c'è la diversità, o meglio, noi siamo immersi nella diversità, okay. Noi siamo tutti diversi, tolti i due gemelli di Tivoli. Perché...
Sono pienamente d'accordo. Affronteremo, secondo me, anche durante la serata la paura della diversità. Ti dico la mia. Sì. Io, secondo me, nella vita si può essere diversi per natura o per scelta personale. Sono diversi per natura le persone disabili, l'omosessualità o colui che ha un colore della pelle o tratti somatici differenti. Invece è diverso per scelta personale chi decide di avere un aspetto fisico particolare, quindi taglio dei capelli, un modo di vestire, tatuaggi, oppure un comportamento che tutti non approvano. Quindi a questo punto, questo tipo di diversità, e rientriamo nel discorso della paura, perché fa tanto paura una persona in carrozzina piuttosto che un discorso omosessuale, o addirittura adesso vediamo anche l'integrazione, come giustamente dicevi tu, delle persone che hanno un colore della pelle diversa da noi o una religione diversa da noi. Io mi ricordo quando ero bambino che mia madre mi diceva sempre che se non facevi i compiti o non mangiavo arrivava l'uomo nero. Adesso l'uomo nero è arrivato.
E tu hai continuato a non fare i compiti.
Io ho continuato a non fare i compiti, come vedi sono sempre rimasto all'epoca. Quindi il discorso della paura è questo che secondo me dovremmo affrontare, una paura poi molte volte anche ingiustificata, cioè più delle volte una paura ingiustificata, anche perché io ho visto un filmato di una pubblicità dove c'era una ragazza down, non so, giravo su Facebook, una ragazza down che lavorava in un supermercato. E c'era questa signora che gli diceva: dov'è la, il pane? Il pane dov'è? Questa qui gli gira e fa: scusi signora, vada al terzo, il pane è lì. Io vengo dalla scuola in Aisla, dove un certo Mario Melazzini, il professor Melazzini, che è un malato di Israele, è stato il primo presidente Aisla, e devo dire una parolaccia e mi scuso con i bambini, che quando facevano qualche intervista, delle volte lo prendevano per sordo, gli facevano e dire: senti, io ho la SLA, ma non sono ancora rincoglionito. Scusatemi, la volgarità mi era necessaria. Quindi è l'approccio col diverso che forse nella normalità i cosiddetti normali non sono preparati ad approcciarci.
Certo.
Perché io cosa ho di diverso? Io fino a 14 anni fa ero una persona tra virgolette normale, ho lavorato, lavoravo in un'azienda, poi il buon Dio mi ha voluto un esame del sangue, mi ha cambiato la vita, ho la SLA e non solo la SLA, perché ho tutta una serie di conseguenze. E quindi da normale, adesso sono diventato anormale, ma io mi diverto delle volte quando qualche giornalista comincia a dirti handicappato, diversamente abile, cioè no, io mi chiamo Vincenzo, cioè è così talmente facile. Mi chiamo Vincenzo Soverino, punto. Non è che devi giustificare per forza poi che malattia hai, come dicevi tu. Io, i ragazzi autistici, ne conosciamo tanti, come ti dicevo, faccio parte della FISCE e tu domani mi saluti il mio presidente. Quindi ci sono troppe cose di mancanza di informazione, perché forse leggendo anche di te, abbiamo un amico in comune che si chiama Max Olivieri, quando poi vuoi affronteremo
certo.
Anche quel discorso lì. Il discorso della sessualità nella disabilità. Tante cose sono tabù, tante cose fanno paura, ma forse è arrivato il momento che dobbiamo affrontarli. Tu cosa ne pensi?
Beh, partiamo, bisogna sempre essere molto autocritici, no? Allora diciamo che buona parte di queste paure la mia categoria ci ha messo del suo, no? Voi più piccoli forse non lo sapete, no? Ma i più grandi di sicuro. Parto sempre un po' da qualche storia, perché a quest'ora se no cala la palpebra. Al Cottolengo si è sempre detto che c'erano i mostri. È vero? È vero o no? I mostri. Al Cottolengo. Ho visto uno con due teste. Ho visto uno con la testa di cavallo. E il corpo, queste cose qua, ma voi siete già la generazione smart, quindi non ci credete a queste cose, ma molti ancora oggi si avvicinano e mi chiedono: ma è vero che è da voi? E io rispondo in un modo che, proprio perché ci siete voi, non posso rispondere, ma lascio intuire, cioè dico: guardi, persone con la testa di cavallo io non le ho mai viste. Ma persone con la testa che fanno domande strane ne vengono sempre. Ok, questo l'ho detto anche un esimio cardinale. Non farò carriera, ma non mi interessa. Ma perché ti dico questo? Perché c'è paura? Beh, intanto perché dobbiamo dare atto alle persone, ovviamente tranne i presenti, alle persone che hanno una diversità, perché hanno il coraggio di portarla. E quando tu trovi qualcuno che ha veramente coraggio, il coraggio per chi ce l'ha è una forza, ma per chi non ce l'ha è una paura. Perché parliamoci chiaro, tu, lui, ci parla di SLA. Ma siamo sinceri, quanti di noi mentre diceva questo e parlava dell'esame del sangue ha detto: oddio, speriamo non mi capiti. Oppure devo fare gli esami del sangue. Ci avete pensato? Io ci ho pensato. Perché la diversità fa paura, ma fa paura perché bisogna avere anche il coraggio di affrontarla. La diversità fa paura perché vi ho fatto l'esempio prima del Cottolengo, perché porta, nessuno se ne voglia, porta ignoranza. Perché da dove nasce la leggenda metropolitana del Cottolengo? Ve lo dico io, da due cose. Allora, perché non solo questi c'erano con la testa di cavallo, ma in più erano tenuti nei sotterranei. Vedo che qualcuno... No, nei sotterranei, questa è una caratteristica. Qual era il problema? Punto primo, al Cottolengo ci sono i sotterranei? Sì, perché? Perché Giuseppe Cottolengo, che era una persona abbastanza sveglia e si è reso conto di aver creato una città a Torino, perché a Torino è una città, e già allora c'erano problemi di barriere architettoniche, ha detto: è inutile che proviamo a far attraversare la strada, facciamo un tunnel. E oggi guai anche a parlare di tunnel, quindi Cottolengo parlava di tunnel, e ha fatto dei tunnel per far arrivare i malati da un reparto all'altro. Ok? Malati che purtroppo, in quel caso si parlava proprio di persone ammalate, distinguiamo tra malati, che purtroppo avevano, perché la medicina, parliamo della fine del Settecento, dell'inizio dell'Ottocento, la medicina non aveva fatto i passi, quindi erano persone anche sconosciute, che venivano in qualche modo purtroppo anche abbandonate, e allora quando c'era questa cosa e nessuno andava a vedere, ecco che si crea il mistero. Si crea il mistero nella diversità di un handicap, si crea il mistero nella diversità di un popolo, ripeto, io non faccio e non parlo di politica, ma mi fa ridere quando sento certe cose. Il Cottolengo è molto presente in Africa, non è l'Africa che mi raccontano i TG. Il Cottolengo è molto presente nei paesi della guerra, non è la guerra che mi raccontano i TG. E allora quando noi non approfondiamo, quando noi non cerchiamo di, ecco che allora nasce questa paura, questa diversità. E allora anche il mio atteggiamento verso le persone cambia. Certo. Tu hai detto la diversità, magari qualche, come li chiamo io, qualche chiesino ne avrà. Per me l'omosessualità non è una diversità, ok? E sarebbe anche ora che riprendiamo ad aprire il Vangelo e ci ricordiamo che il mio capo, quello con i capelli lunghi, diceva: io guardo al cuore delle persone. Perché nella mia categoria, parlo io per primo, anche se non lo porto, molta gente che ho visto col colletto ne ha combinate, che come si dice in piemontese, ne abbia manca, una roba... No?
Adamanca.
No. Adamanca, lì queste cose, perdonate, sono un immigrato. E questo per dire, allora torniamo a guardare il cuore, una persona con disabilità, perché ci deve essere una diversità? Perché invece non ci soffermiamo su quello che è il desiderio di ciascuno e che è il desiderio che accumula chiunque. Faccio un ultimo esempio non proseguo, poi però vi faccio vedere proprio su questo tema delle piccole clip che scuola, ok? Ragazzo autistico che gli piace fare ordine, mettere tutto in fila. Ci studiamo, ma poi lo vedremo dopo, una cooperativa che si chiama Chicco Cotto, che fa il vending, che sono quelle macchine automatiche che trovate alla stazione, dove ci sono le merende, i caffè, quelle cose. Chi meglio di loro non mette in ordine queste macchine? Allora, io non li assumo perché poverini, li assumo perché sono più bravi. Ok? Però, perché in classe, anche qui non me ne voglia se è presente qualcuno di quella categoria, ma ogni categoria ho messo subito in prima la mia, quindi nessuno si può, ci sono sempre i fenomeni, come li chiamo io. Allora, perché il neuropsichiatra di turno mi deve dire: ma lei, facendo mettere queste cose al ragazzo tutte in ordine, amplifica le sue stereotipie, amplifica questa sua cosa. Mentre il compagno a fianco, che passa tutto il giorno a disegnare i motorini, tutto il collegio di classe dirà: da grande farà il meccanico. E no, non amplifichiamo le sue passioni. Allora smettiamo di parlare di difetti o di, come dire, manie, ma sono le nostre passioni. Ciascuno di noi le ha. Pensate, se voi conoscete qualche ragazzo con disabilità, se voi smettete, provate, lo vedete domani o in questa settimana, di smettere di passare, di pensare che lui abbia quella fissa, come le chiamiamo ogni tanto, ma abbia una passione. Come cambia già le cose? No? Allora, su quello che dicevi tu, no? Perché quella persona ha più coraggio di me, devo ammetterlo. Quella persona ha più coraggio di me. La mamma di Gabriele, che voi non conoscete, faccio dei nomi, ma che è una persona con la sorella che la sla, il marito l'ha abbandonata, lei ha il figlio che è tetraplegico, gli hanno trovato un tumore al seno destro, gli hanno operato il sinistro. Il fatto che al mattino questa si alza e fa la colazione invece di alzarsi e buttarsi dalla finestra, perché poi arrivi a quei punti, per forza che ci fa, tra virgolette, paura, perché ha un coraggio che io almeno mi sogno. Allora credo sia questa, no, la risposta più importante da darci. Allora, partendo da questo, vi faccio vedere molto...
Aspetta, prima di far vedere...
Scusami.
Hai toccato un altro tema.
Certo.
La diversità, secondo me, viene costruita.
Certo.
Quindi è un punto molto importante, perché se il bimbo vive la sua vita senza che gli adulti, o comunque un discorso di professore e quant'altro, gli fanno notare alcune cose, il bambino vivrebbe la sua natura, vivrebbe la sua strada.
Quindi, scusa, aggiungo questo, no? Ma a voi è mai capitato in una classe di vedere, per dare forza, no? Quello, a me non è mai capitato, soprattutto nella primaria o elementare, che dir si voglia, che un bambino evidenzi la diversità del suo,
esatto,
compagno. Mi è capitato che molti genitori, esatto, evidenziassero la diversità del compagno.
Esatto. Quindi cosa si può fare secondo te per cercare di evitare quello? Perché molte volte anch'io, se qualcuno non mi ricorda che sono ammalato, io vivo bene la mia vita. Poi, come diceva prima la maestra Giovanna, io mi sento dire poverino, ma che peccato. Io non sono poverino, cioè io sto vivendo la mia vita, la mia disabilità, la mia malattia, affinché altri non vengano a mettere zizzania, quindi affinché gli altri non mi vengano in qualche modo a rompere i miei equilibri. Quindi se in una scuola, se in una famiglia, con tanta fatica si costruiscono negli anni degli equilibri, poi ci sono molte volte le istituzioni, parliamoci anche,
sì, sì,
a questi livelli, le istituzioni o quant'altro, che rompono gli equilibri. Quindi rompendo gli equilibri si va a smontare quel discorso che il bambino si sente diverso, perché fino a quel momento il bambino, secondo me, si sentiva normale,
certo,
nella sua diversità. Non so se sei d'accordo.
No, certo, e la cultura, come sempre, l'istruzione sono fondamentali. Poi ci dobbiamo mettere noi del nostro, perché, ripeto, siamo noi che andiamo a mettere nei più,
esatto,
piccoli dei concetti che non abbiamo per natura. Qui vi parlavo di un video, ce n'è un altro che non ho qui, che abbiamo realizzato, poi se volete vi spiegherò. Noi abbiamo un centro che realizza video, che fa telegiornali, sempre con ragazzi, e abbiamo fatto uno spot molto divertente per una delle giornate dell'handicap a dicembre, dove c'è il bimbo che esce da scuola. Ne avevamo fatte due versioni, uno era sulla pelle e l'altro era sull'handicap. Il bimbo che esce incontra il papà, ed era voluto anche il papà, perché il bimbo che esce da scuola di solito trova la mamma, no, trova anche il papà, però nella figura no iconografica dell'uscita da scuola, no, trova anche il papà. E il papà gli dice: cosa hai fatto oggi? E lui nella prima versione dice: ho fatto i compiti con Mirko. E chi è Mirko? E noi inquadriamo un bimbo nero, ma come il carbone, e il ragazzino gli dice: quello con le scarpe rosse. Perché Mirko è Mirko. E poi in un'altra versione dice: cosa hai fatto? Ho fatto educazione fisica. Con chi? Con Martina. Chi è Martina? Quella con la giacca verde. Era in carrozzina. E tutte e due volte il papà resta, come dire, perché l'abbiamo messa, gliela mettiamo poi noi la vita. Allora cosa possiamo fare? Dobbiamo fare cultura, una cultura che anche qui ci impone una cosa, ci impone il coraggio. Non posso, ma qui lo dico perché se non ridiamo ogni tanto poi, non posso pensare di essere tra i pochi solo perché ho fatto box o perché ho fatto rugby, da litigare, forse qui ad Asti o a Cisterna non succede, ma litigare con chi parcheggia, per dire, nei posti dei disabili. Il problema non è il parcheggio, perché poi ironicamente ai miei amici dico: senti, già sei carrozzato, non rompere, non usare la macchina, che fai solo traffico, no? Ma il discorso è il coraggio di evidenziare che cosa? Non i diritti di qualcuno, ma l'ignoranza di qualcun altro. Perché il
però
problema...
mettono le quattro frecce.
Ah beh, allora.
Però mettono le
quattro
frecce.
Allora ritiro tutto.
E quindi da lì...
No, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sentirci tutti in prima persona. Dobbiamo partire dai nostri ragazzi che questo concetto non ce l'hanno. E per quanto è possibile, dobbiamo tutelarli che questo concetto non arrivi. Io sono stupito, no? Da molti ragazzi, ho studiato in Inghilterra, hanno una fortuna la lingua, ma questa cosa che loro sono molto di più di noi senza frontiere. No? Hanno questa capacità di stupirsi e di girare il mondo. E questo apre molto la mentalità. No? Noi rischiamo invece, così, che tu hai un problema e tu sei quel problema lì. No! Tu non sei quel problema lì, tu sei la tua persona. Come dico alcuni dei miei ragazzi, io non ti dico che sei sciocchino perché sei in carrozzina, sei sciocco perché sei sciocco, potevi anche essere in piedi, certo. E sei scemo uguale, no? Chiuso, ma proprio questo, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impegnarci a fare cultura, dobbiamo impegnarci a denunciare costantemente, avere il coraggio, anche parto dalla scuola perché forse è l'esempio più vicino a tutti, avere il coraggio anche di denunciare quelle famiglie che poi bussano alla porta del dirigente e dicono: senta, se fosse possibile, magari mio figlio non nella classe dove c'è quello lì, perché poi è questo, perché poi io oggi mi sento un po' indegno a parlare di rugby perché so che tra le file c'è un futuro campione e quindi mi tiro indietro, che mi ha regalato questo bellissimo braccialetto. Ma il calcio, noi che giochiamo a rugby lo sappiamo, tira fuori il peggio delle persone, il calcio. No? La JUCO, che è l'associazione sportiva che ho fondato, che fa sport non con i disabili, fa lo sport campionato di rugby con dei ragazzi disabili, ma nella normalità, ha fatto una cosa tremenda, orribile, ha vinto delle partite. E allora se tu giochi e perdi con un handicappato, scusami, sei la squadra del prete, bravo, bravo, sei la squadra, io mi hai presi 10. Se vinci, no, ma noi ci siamo limitati perché loro sono, no, ma noi, no, sei più scarso. Punto, mi dispiace, sei più scarso. Però questo dice tanto, noi dobbiamo giocare la partita per i nostri ragazzi su questo, perché tanto ce lo dice la storia, non lo dico io, con tutto rispetto non lo diciamo noi. Una società inclusiva è una società che è andata avanti. Ve lo dice l'Impero Romano. Guardate l'Impero Romano, finché ha portato una politica in cui invadeva ma includeva la cultura, le persone, si è espanso. Quando a un certo punto è arrivato a un limite tale da dire: ok, adesso però dobbiamo... Finito. Ripeto, io non faccio esempi legati alla politica, però faccio esempi legati ai nostri ragazzi, anche solo per una questione matematica. Ricordatevi che sul discorso autismo, ad oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di una nascita ogni 72 ragazzi nel mondo. Vuol dire che fra 10 anni loro avranno a che fare con 9, 10, 11 milioni di ragazzi con autismo. O impariamo a fargli capire che è una diversità, come siamo diversi noi, perché io sono scuro, l'altro è biondo, l'altro è... Oppure cosa facciamo? La storia ci insegna anche che qualcuno ha provato a dare una soluzione. Qualcuno ha provato a dare questa soluzione.
Parli della razza ariana?
Vedi tu. Ma il livello è stato quello, a un certo punto non so più gestire quella situazione. Cosa faccio? Non volevo zittirmi, era per rispondere.
Ma continuo.
Scusa, così apriamo un po', vi faccio vedere, così tanto sono pochi secondi, vi faccio vedere una delle tante attività che facciamo. Allora, voi sapete che io, qualcuno dice che ho fondato, non è vero, non mi sono inventato niente. Ho semplicemente preso dalla storia, come avete capito io amo molto la storia, delle esperienze. Il Cottolengo che cosa ha fatto? Giuseppe Cottolengo girava per Torino, trovava uno che non poteva camminare ma ci vedeva, beccava l'altro che camminava ma non ci vedeva e diceva: tu guidi, tu spingi, punto. Questo ha fatto il Cottolengo, eh? Non è che ha fatto delle robe, tu guidi e l'altro spinge, finito. Allora abbiamo iniziato a inventarci il mondo cotto. Il mondo cotto che cos'è? Vieni, potresti avere un'eventuale difficoltà, ma non è una difficoltà, è una risorsa. Tra i tanti mondi cotto, il più famoso ad oggi è il chicco cotto, che sono queste macchine. E tra l'altro il chicco cotto, permettetemi, faccio anche un po' di pubblicità, è in tutta Italia. E quindi, cosa vuol dire? Che se a Cisterna c'è una bella macchina automatica nel comune, non lo so, mette la chicco cotto, mettendo la chicco cotto, mette una bella macchina e noi gli assumiamo un ragazzo disabile a lavorare in quella macchina. Non vi costa niente e facciamo del bene. Perché il bene, smettiamola anche di dire, permettetemi, oggi mi tolgo qualche, mi sento a casa, quindi smettiamola anche di dire che il bene costa. Smettiamola di dire che, ah, io faccio quella cosa perché... No, come la mia categoria deve smettere di fare la questua, ok? Dobbiamo iniziare a dare dignità alle persone. Io ti aiuto dandoti una chance, non ti aiuto dandoti 2 euro. Non li voglio, ok? Scusate, ma perché c'è questo vizio nostro lì. Allora, vi racconto con questo piccolo video, che è sempre da guardare in 4D, in 4D, perché non solo... ci sono, adesso parte che era spento, quindi dovrebbe riattivare, forse devi solo accendere la TV, scusami, che è andato in stand by, ed avrà in 4D, perché non solo i protagonisti, ma anche chi ha ripreso l'audio, Martina in carrozzina, ma anche chi ha fatto il montaggio, Edo, ragazzo autistico, hanno contribuito a questo video, e quindi bisogna vederlo nella sua totalità. Questo video racconta la nascita del meccanicotto. Nel mondo esistono solo 3 officine fatte così, in Italia, in Marocco e in Spagna. Pensate, da noi insieme a FCA, alla Buonanima allora di Marchionne, dove voi potete fare il tagliando in 30 minuti, quindi non consiglierà mai andarla a riprendere in 30 minuti, e chi lo fa? Lo fa una barzelletta, perché voi vedete che i protagonisti sono... come si dice una volta, c'è un italiano, un francese, un inglese, no, c'è un marocchino, un handicappato. Ora, marocchino che si è fatto 16 anni di carcere, ok? Non un lord inglese dei castelli della... Ma se noi diamo una chance, la gente si riscatta. Antonio, che poi, ripeto, faccio nomi, veniva a scuola da me... e mi diceva: mio papà mi ha picchiato. Porca miseria, ma perché ti ha picchiato? Perché ho scippato. Vabbè, allora tutto sommato il papà di vero papà di Antonio no, perché Antonio a 16 anni scippava ancora. A Foggia i suoi parenti facevano già le rapine a mano armata, lui era la vergogna della famiglia. Datti una mossa, inizia a impugnare anche tu la pistola, è tutto relativo, no? Ma Antonio è bastato dargli un lavoro, che significava spostare i carrelli a Auchan, non l'amministratore delegato. E Antonio era la persona più felice del mondo, no? Allora questo ci serve, la diversità ci serve a capire anche a volte che abbiamo molto di più di quello che ci immaginiamo. Ma ho parlato troppo, vi faccio vedere la storia molto breve. Il video si chiama Epic Lollo, perché Lollo è il ragazzo che vedrete con disabilità, che nasce, ve lo dicevo prima, questa passione, perché lui sa a memoria tutti i modelli delle automobili. E quindi abbiamo eliminato i manuali che qualunque manutentore di auto utilizza, perché c'è lui. No, scusate, è partito... un altro video che vedete dopo, se no vi rubo l'anteprima. Ecco. No, continuo a aprirmi questo, perché forse no. Scusate, ma... Ah, ok. Adesso ho capito perché. Niente. Come vedete, allora... Ve lo faccio vedere dopo, dai. Vediamo se riesco a separare. Ecco. Proviamo. L'ultimo tentativo, eh? È il bello della... Vediamo se riparte, andiamo avanti. Intanto vediamo se va.
Ma parlando di paure, parlando di formazione, adesso devo entrare un pelino in politica. Hai scritto una lettera a Rocco Casalino?
Sì, più di una.
Più di una.
Ne hanno pubblicata una.
Ma questo ci fa pensare come già dalla politica, io non faccio politica, quindi per carità di Dio, io ho prima detto... che sono consulente nei comuni, ho fatto 5 anni di consulente nelle politiche sociali della città di Asti, poi ha cambiato l'amministrazione, non ha ritenuto che la mia figura non serviva, la sto facendo nei comuni tipo Baldichieri, Villanova, Villafranca e quant'altro. Questo per dire che ci sono alcune persone che io dico sempre, il comune è la casa dei cittadini, quindi per forza di cose se hai un problema vai dal sindaco, vai in comune, vai dall'assessore, perché io ti ho votato, perché un mio problema potrebbe essere questo.
Certo.
Quando arriviamo ad alti livelli non funziona più così. Quindi io ho letto tutta la lettera, ho letto tutto, cioè ho purtroppo seguito anche in diretta. E se tanto mi dà tanto, noi parliamo ai bambini per dire, perché la diversità viene costruita, perché affinché a me non mi ricordino che sono in carrozzina, io sono una persona felicemente. Poi quando qualcuno mi ridice che sono poverino, mi comincia a parlare della mia storia, io mi vengo triste.
Certo.
Ci vuoi raccontare
sì.
di questo, del nostro ex grande fratello che di punto in bianco è diventato il portavoce del nostro... Presidente del Consiglio e che in qualche modo ha fatto un'offesa molto
certo.
seria e molto grave.
Ma allora, su questa questione bisogna dire 3 punti. No? Io, voi sapete che la questione fu questo video che apparse di Rocco Casalino che anni e anni prima aveva fatto, a suo dire, non entro nel merito, una prova teatrale dove insultava in modo pesante tutta la categoria delle persone con disabilità. Io gli scrissi sia pubblicamente che privatamente, partendo da un punto: non mi interessa che sei appunto Rocco Casalino o che sei, ma io stesso ho un ruolo, rappresento delle cose, ma non mi posso permettere sul lambone mentre faccio la predica di dire determinate cose a nome della Chiesa, o se lo faccio me ne devo assumere le responsabilità. Questo, ripeto, a prescindere, qualunque persona nostra. Quindi questo era il primo punto. La seconda cosa è che quando noi diciamo e pubblichiamo delle cose possiamo fare degli errori, io stesso ne faccio sempre tanti, ma credo che sia molto importante il fatto non di chiedere scusa intanto a posteriori e di chiedere scusa intanto perché mi è stato fatto presente, ma credo che sia importante non tanto dire appunto scusa, capita di sbagliarsi, io sono il primo, ma di affermare il contrario, questo è doveroso, cosa che ad oggi non è mai stata fatta, ok? Se voi andate a cercare non è mai stata fatta questa cosa, non è mai stato detto ah no io. Terzo, e io lo dico, ma gliel'ho detto proprio vis-à-vis, io non sono d'accordo che esista un ministero per la disabilità. C'è, ci mancherebbe, siamo in democrazia, quindi lo accettiamo ben volentieri perché la maggioranza ha sempre ragione, ma dove finisce il mio essere uomo e il difendere o il mettere parola su una cosa orribile che è stata detta e dove finisce il mio essere uomo nel desiderio di non confliggere con una qualunque altra parte politica pur di non litigare, dico le peggio cose, perché il Ministero della Disabilità non ha detto una parola su questa cosa. Allora, ammesso e concesso che possa essere utile un ministero che evidenzia quello che per 70 anni abbiamo cercato di eliminare, e solo noi in Italia, per fortuna, ogni tanto diciamo, anche noi italiani facciamo un po' di cose belle. Ripeto, io ho studiato in Inghilterra ci sono le scuole speciali. E allora, questa è stata la mia presa di posizione, come una mia ultima presa di posizione è stata col Comune di Torino. Tornando sempre a questo discorso, sapete che il Comune di Torino ha fatto un bando sulla figura del disability manager, ok? Che deve essere questa figura che cerca di affrontare un po' tutti i problemi che nell'azienda. Sì, un bando dove chiedi una professionalità molto alta a zero retribuzione. Ok? Siamo di nuovo da capo. Che valore do alla disabilità, alla diversità, all'inclusione? Quando vedo qui tante signore che mi insegnano, quando fate la spesa, non credo, adesso ovviamente troverò sempre quello che mi dirà, no, ma non credo che proprio alla prima voce ci sia il caviale del Volga. No? Nella nostra lista della spesa si mettono le cose importanti. Allora, perché il fatto di una società che se fosse, uso una parola che non mi piace, ma che se fosse inclusiva, spenderebbe molto meno... perché spenderebbe molto meno, io quella cosa la metto per ultima, non gli do valore. Allora vuol dire che sostanzialmente non me ne frega nulla, il problema è tuo. Il problema è tuo. Allora, a questa persona, a questo Rocco Casalino, al di là, perché poi ci si mischia dentro, no? Attenzione, perché anche le persone o con disabilità o con altre, poi a volte si nascondono, no? Io ho sempre detto... Balotelli, io non lo fischio perché è nero, lo fischio perché secondo me è un pirla, ma anche se era albino, cioè l'avremmo fischiato uguale anche se era albino. Allora, da una parte, qui faccio una provocazione, da una parte dobbiamo essere, dall'altra parte le stesse persone, purtroppo tu ne conoscerai quante me, non devono, quando fa comodo, nascondersi dietro alla loro difficoltà. Allora la mia lettera a Casalino era legata a questo. Noi non possiamo permettere che venga detto che in quel caso erano le persone con disabilità, andrebbero messe nei lager, perché torniamo a quello che abbiamo detto prima. Lui l'ha detto questo. Allora non devi chiedere scusa, devi negare. Mia mamma mi diceva che io avevo le lacrime da coccodrillo, no? Prima facevo le cose e poi scusa. No, perché allora tanto vale, ti tiro due sberle e poi dico scusa, non l'ho fatto apposta, ah beh allora. No. Quindi bisogna avere il coraggio di affrontare, però finché siamo in pochi non funziona. E questa ti manca, e chiudo, ho scritto a Casalino, ho scritto alla sindaca, ma io ho scritto a un signor cardinale, come si dice oggi, perché non è possibile che quando è il momento di difendere i più deboli, quando è il momento di difendere le persone davvero che sono state affidate, per chi crede, da Gesù Cristo, per chi non crede, da una propria etica, c'è il silenzio, e poi siamo tutti in piazza quando, ma non lo dico perché sono contro, però andiamo poi tutti in piazza a difendere che cosa, quando lo Stato italiano finalmente faceva una legge, secondo me, normale e civilissima sulle unioni civili. Ok? Perché io non vado a casa tua a dirti cosa non devi fare, non è giusto, come chiedo che non venga detto a casa mia cosa non devi fare. Però se voi avete visto il Circo Massimo alla protesta delle unioni civili, chi c'era? Pieno di preti e suore, tutti quelli che non si sposano. Ma allora che te frega te? Questo è una battuta, no? Però per dire, dobbiamo tornare a difendere quella che è la vera radice nostra, ok? Che è l'amore, che è l'attenzione per l'altro. Io non ti, e qui torniamo, io non ti voglio giudicare neanche a Rocco Casalino per ciò che sembri, io ti giudico per ciò che sei, che è poi quello che ci spinge. che è l'amore che spinge ciascuno di noi. Se io dico al marito o alla moglie, perché ti sei sposato lei, almeno nei primi anni, o lui, almeno nei primi anni, è perché è bellissimo, è bellissima. Poi tu li vedi e dici, vabbè, contenti voi, adesso al di là della battuta. Poi ma perché? Perché c'è qualcosa di più, e che è il cuore. Sapete quella vecchia battuta, no, del prete che non prendeva mai soldi per i matrimoni, allora chiede all'altro che invece era un prete ricco, fa: come fai tu? E il prete ricco fa: guarda, sono tutti innamorati, chiedigli un'offerta in proporzione alla bellezza della moglie. Allora il primo matrimonio questo gli fa: mi dia un'offerta in proporzione alla bellezza della moglie, e questo gli dà un euro. Vabbè, poi arriva il giorno delle nozze, il prete vede arrivare la coppia, li sposa, finisce il matrimonio, becca lui e gli dice: senti, vieni un attimo, avevi dimenticato il resto. Scusate, è giusto per... Però è questo, cioè, cos'è che ci attira? È il cuore, non è ciò che appare. Ci giochiamo una vita nell'amore di coppia su questa cosa e poi ce la neghiamo nei rapporti interpersonali? E allora questa è una lotta da fare, cioè, questa è una battaglia da portare avanti. Non per una disabilità, ma per la dignità di tutti. Ti do il là. Parlavamo del dopo di noi. Ma è dignità che un paese non si sia preoccupato, non si preoccupi di famiglie, lo dico con molto rispetto e affetto, ne conosco tante, ai quali genitori è stata tolta anche la pace di morire sereni? Perché il dopo di noi significa per un papà e una mamma non avere la serenità di poter morire, di arrivare al punto che il desiderio, lo dico da non papà, che il desiderio più grande di un genitore sia la speranza che il figlio muoia prima. E questo è di un paese di civile, pensare che poi è un problema loro? Perché è così, eh? Chi ha a che fare con questa se ne rende conto. E allora continuiamo a parlare del dopo di noi, dopo, eh? Dopo. Perché il nome non l'ha messo qualche famiglia che ha il problema, l'ha messo una categoria politica, dopo. No, parliamo del durante noi, e dopo... Dopo.
Ho fatto fatica comunque a prendere quei 10 milioni e la cosa che mi fa rabbia è che sono rimasti 10. Cioè, il dopo di noi per me è importante perché, come dicevi giustamente tu, un papà o una mamma vive per il figlio. Noi abbiamo in giro per l'Italia diverse diciamo, proposte, diverse cose che stiamo facendo, dove si dimostra l'inclusione, dove effettivamente i ragazzi, se messi in condizione, possono andare oltre l'etichetta che noi gli abbiamo messo che non sono capaci.
Certo.
E questo è il problema che dobbiamo fare. E questa domanda, a questo punto ti faccio una domanda, ma noi come associazioni, ognuno di noi crede sempre di fare il possibile, di fare tutto quello che si può fare. Cos'altro possiamo fare per dare una comunicazione? Perché io dico, sbagliamo qualcosa. Qualcosa la stiamo sbagliando. In buona fede, ma stiamo sbagliando. Quindi, secondo te, secondo il tuo punto di vista, le associazioni di volontariato, in che modo potremmo occuparci di più dei nostri pazienti, dei nostri ragazzi? Sbagliamo la comunicazione? Io dico sì, non riusciamo a sbagliare. Sbagliamo a confrontarci con la politica? Sì. Sbagliamo, cosa sbagliamo? Dov'è che in qualche modo dovremmo ricompattarci? Come tu sai, io faccio parte di FISH e domani tu vedrai il mio presidente. FISH sta per Federazione Italiana Superamento Handicap, dove siamo 35 associazioni diciamo di un certo livello, quindi l'ANFAS, sì, che abbiamo visto, c'è l'AISM, l'ANSA, cioè abbiamo tante cose. E quindi da lì abbiamo fatto una federazione per poter avere, andare al ministero, ai ministeri e poter contrattare. Quindi questa è... E noi cercando in FISH di capire quali sono le problematiche di tutte le patologie, noi andiamo nel ministero a fare i tavoli permanenti Però poi ogni associazione, lo devo dire, si guarda il proprio orticello. Esatto. Quando siamo al tavolo tecnico, che siamo tutti belli, bravi e intelligenti, quando usciamo ognuno di noi guarda il proprio orticello. Quindi certo. Io ho avuto coraggio all'epoca del discorso dopo di noi, insieme a Falabella, insieme a tutti quanti, però la nostra delusione è che quei soldi li abbiamo tolti ai malati di SLA, ma, certo. Ma voglio dire, ma con amore, però quelli sono rimasti. Quindi ti rifaccio la domanda, come associazioni, cosa domani che vedi Falabella e potresti fare una proposta, gli dici tu Vincenzo Falabella, presidente di FISH, secondo me assieme a tutte le tue associazioni associate dovresti fare questo.
Allora mi hai dato una domanda che è una risposta, no? Perché adesso dirò un'altra cosa che mi rende antipatico, ma tanto. C'è un problema di base, sono due le risposte. Uno è un problema culturale ed è colpa un po' di tutti noi. E cioè, da quanto tempo è che si parla di handicap? In realtà non è tanto, no? Cioè questa cultura del fatto che ci deve essere inclusione, che ci deve essere in qualche modo... E poco, chi ha fatto scuola ai miei tempi o anche prima, anche solo un ragazzo down, adesso il down è la normalità, però un po' di anni fa c'era, no, questa cosa particolare. Allora c'è un problema di base, che abbiamo abbandonato il mondo associativo, le famiglie, per tanti e tanti anni. E allora le famiglie o le associazioni si sono costruite in alcuni casi anche solo... lo dico per scherzare, l'associazioncina costituita da la mamma del bimbo, il papà del bimbo, l'amante di uno dei due e lo zio, no? Che hanno ottenuto con una fatica tremenda, poveretti, con una fatica tremenda, la corsia della piscina comunale, quella è la loro conquista e adesso arriva bello bello il Don Andrea, il Vincenzo, chi per loro a dire ma no, mettiamoci tutti insieme, alt, vi siete dimenticati di noi per 30 anni, adesso non mi dire, io mi sono preso. Quindi da una parte c'è questo problema, dall'altra parte torniamo al discorso di prima, è un discorso culturale intimo nostro, perché quando noi facciamo volontariato, io dico, io sono un volontario, nel senso che nessuno mi ha obbligato a fare il prete, quindi tutto sommato faccio volontariato tutta la vita. Ma come un marito o una moglie può dire anch'io, non mi hanno obbligato a sposare, quindi in fondo anch'io faccio il volontario. Vabbè. Però il discorso qual è? Faccio volontariato e in qualche modo sono più buono degli altri. E se sono più buono degli altri, un po' mi piaccio. Allora, l'hai detto tu prima, io la mia risposta è solo un rafforzamento, nel mondo associativo a volte non abbiamo la forza di unirci. Pensate, io ho provato a fare un lavoro qualche anno fa dove ho messo insieme le associazioni che fanno la stessa cosa. Cioè, è una roba pazzesca, è una roba pazzesca, ma ce l'abbiamo dentro. Io cerco sempre di farvi esempi un po' per sorridere, un po' per far capire che sono io che mi metto per primo in gioco, ma è come noi preti. Ma basta che a Torino ci sono 126 parrocchie che la domenica fanno la messa delle 8, la messa delle 9, la messa delle 10, la messa delle 11, degli adulti, ma quella dei... E io faccio quella delle 8. Tu fai quella delle 9. Ma la gente poi non viene, non viene. Ma se io fossi Gesù Cristo, e non lo sono, e non lo sono, e uno mi dice, ah Gesù ti voglio tanto bene, ma non ti vengo a trovare perché devo fare 23 chilometri, poi ne faccio 98 per andare a tifare la Juve o il Toro, o perché a Auchan di Corso Vercelli c'è la promozione del Dixan, e allora mi faccio 70 chilometri per... Oppure io, innamorato di una donna, vado e gli dico, ascolta, ti voglio tanto bene, ah beh sì, perché? Perché lei mi ha detto di no. Io non lo so questa come potrebbe rispondere. E allora torniamo, associazioni, dobbiamo avere il coraggio un po' di rinunciare tutti a un pezzettino di comodità e iniziare a dire, io adesso non lo so, non è un ambito che conosco, quindi se dico castronerie mi perdonerete, io Croce Rossa raccolgo solo le persone dai 50 anni ai 70, perché tu Croce Verde prendi quelli dai 70 ai 90. Cioè dobbiamo avere questo coraggio di capire che il bene non è il bene personale, è il bene comune. E noi associazioni, ma noi stessi, no? Lo dicevo per le parrocchie, ma lo dico per il Cottolengo stesso. A Torino abbiamo fatto un'operazione che tutti sono rimasti... Cosa abbiamo fatto? Io ho chiamato il mio amico Olivero del Sermig, ho alzato il telefono e gli ho detto ascolta Ernesto, ho saputo che tu, io voglio fare l'asilo, ho saputo che lo vuoi fare anche tu. E fa, sì, allora senti, fallo tu, io faccio il nido, tu fai la scuola dell'infanzia. Non è che abbiamo fatto... Però poi si parla per dire di scuole, il problema delle scuole, la scuola paria, poi vai in certi posti, gli asili, fanno fatica, poi vedi in realtà la mappa geografica, sono morti un sacco di scuole materne. Sì, dove c'era? La scuola materna della parrocchia, la scuola materna del comune, la scuola materna dell'opera delle suore, dell'opera pia, dell'unghia incarnita, del bue, dell'asino. E la storia ce lo dice, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire che al centro c'è la persona. E allora se tu ti occupi, adesso ripeto, faccio un esempio, della persona che ha difficoltà perché ha tra i 10 e i 20 anni, magari mi occuperò di quelle dei 20 e 30, però ve lo dico, bisogna avere il coraggio di fare una cosa, e qui l'antipatia salirà, e bisogna smettere di pensare che ci possiamo guadagnare qualcosa, perché in molte associazioni c'è anche questo problema, che ci posso anche guadagnare qualcosa. Quando si parlava di terzo settore, la Fornero, che so che dico un nome che piace poco, qualche cosa l'ha detta di... A un certo punto prese il mondo, non so se ti ricordi, prese il mondo del terzo settore, nella più ampia del termine, e disse, piantatela, perché il terzo settore, e lì mi sono un po' inorgoglito, lo faceva il Cottolengo e Don Bosco, perché andavano... donavano le cose e non chiedevano niente in cambio. Se il terzo settore deve essere che tu vai, dai qualcosa, ma devi avere di ritorno il rimborso spese, l'assicurazione e la divisa e questo e l'altro, non dico che non va bene, ma qualche difficoltà in più ce l'avrai, ok? Non dico che non va bene, ma qualche difficoltà in più ce l'avremo. Allora, dato che invece io ritengo che queste siano cose giuste, perché sono diritti acquisiti per i volontari, per la loro sicurezza, ma il cesto è quello, allora dobbiamo iniziare a dire, come ci prendono in giro i miei amici anglosassoni, non puoi avere 12 bar nella stessa via. E 6 avranno il bar in questa via e 6 ce l'avranno nell'altra, perché se a un certo punto qualcuno chiude. Allora noi associazioni, e questo a Vincenzo glielo dico, dobbiamo metterci in testa questo, se no non ce la facciamo.
Io sono pienamente d'accordo, perché condivido in pieno. Ci sono alcune associazioni a livello nazionale che la parola onlus la potrebbero togliere, perché fanno un accordo con gli ospedali, danno dei servizi e quindi non è più un'associazione, è un ente di servizio. Però fa associazionismo in questo senso, fa raccolta fondi e quindi viene anche a invadere il fatto stesso che io sono una onlus e prendo solo ed esclusivamente il mio sussidio dalla raccolta fondi. Quindi io sono pienamente d'accordo. Secondo te la riforma del terzo settore ci potrebbe dare una mano? Perché sappiamo che adesso a luglio sì, ci dovrebbe essere, quindi tutti siamo preoccupati, siamo andati tutti dai commercialisti, abbiamo cambiato il nostro statuto, stiamo facendo. Secondo te può essere allora la strada giusta da seguire, come la Fornero aveva già cominciato a fare? Perché secondo me l'associazionismo è importante. L'associazionismo nel vero senso della parola, come lo dicevi tu, io non sono per quell'associazionismo di divise, di mostrine che vanno in piazza e che fanno. L'associazionismo è andare a casa di un malato di SLA, un malato di SLA dove a un certo punto attracchio, quindi l'attracco significa che ha un buco nella gola ed è attaccato a una macchina. Io per fortuna, per adesso il buon Dio mi dà una macchina, ma io la uso solo di giorno e alcune ore anche di notte, tanto è vero che sono marcato dalla maschera che la devo fare. Quindi io voglio vedere quanti persone in divisa vanno a casa di un malato di SLA a vedere questa persona che guarda il soffitto, questa persona che non respira più autonomamente, che non si nutre perché ha bisogno di una PEG e che guarda il soffitto perché non riesce più a comunicare. Io ne vedo pochi di questi volontari in giro, siamo veramente pochi, e quei pochi sono familiari dei pazienti, quindi non abbiamo un grande discorso di volontariato. Io ad Asti ho 14 anni, ma di volontari ne ho visti veramente pochi. Vengono affinché c'è il loro caro che ha bisogno. Quando il loro caro non c'è più, perché purtroppo è una malattia di una mortalità molto alta, io con la mia associazione sono sempre lì che patisco, e quindi sono in giro che faccio tutto questo. Quindi la riforma del terzo settore si spera che possa dare una mano al volontariato, perché altrimenti siamo come il discorso che facevi tu prima, il Ministero della Famiglia e della Disabilità. Allora, che necessità c'era quando noi abbiamo un Ministero della Salute, della Sanità e un Ministero del Sociale, quando non si parlano fra di loro, quando c'è una legge 56 che mi dice socio-sanitario, tu mi dai il 50% me li dai il sociale, il 50% me lo dai il sanitario e ho risolto il problema. No, dovevamo fare un ministro perché non sapevamo dove metterlo e ci siamo inventati il Ministero della Sanità. Quindi mi trovi veramente d'accordo, perché come sai, come Fish, noi ci siamo combattuti, siamo scesi in piazza, perché io tanto poi si vede che la mia vita è sempre quella di stare in piazza, di legarmi, come infatti va bene così.
E quindi, sappiamo cosa regalarti a Natale.
Le catene.
Esatto.
No, ma ho 5-6 metri di catene con 4 lucchetti. Perfetto. E tu non posso dire dove nascondo le chiavi quando io poi, perché sennò sarebbe la polizia, viene sempre a dire dove le chiavi, io vi lascio immaginare dove le nascondo. Dopodiché ti rifaccio la domanda. Sì. La legge sul terzo settore, come la vedi e in che modo si potrebbe usare?
Allora, la legge, come tutte le leggi, purtroppo viviamo noi, lo dico da orgoglioso italiano, in un paese dove le leggi non si fanno per favorire, ma si fanno per controllare. La sensazione che ho io è che la legge del terzo settore nasce per andare soprattutto a controllare i furbetti di quel terzo settore, che però restano furbi, quindi gliela puoi cambiare la norma, ma se sono furbi, sono furbi. E chi non è furbo si complica solo la vita. Quindi, secondo me, proprio la forma mentis non mi trova così concorde. Dopodiché questa legge sì, può favorire, ma con le solite, diciamo, varie ed eventuali. Vi faccio un esempio, lo faccio per la mia esperienza, Cottolengo. Tutti sapete cos'è il Cottolengo, tutti sappiamo che il Cottolengo si occupa dal disabile all'ospedale, all'anziano, all'ospedale, al tossicodipendente, eccetera, eccetera. Non sarà più così, perché con la legge del terzo settore, se fai ospedale, non puoi fare scuola. Ma quanto è bello nella mia scuola il fatto che ci siano i gemellaggi, e gemellaggio vuol dire che i ragazzini anche della vostra età, di prima elementare, seconda elementare, si gemellano con un reparto magari di ospedale, magari ammalati di tumore, e vanno lì a fare la loro festa di carnevale. Perché? Perché un'altra cosa, faccio una parentesi, scusami, ma è importante, un'altra cosa che non dobbiamo dimenticarci, magari qualcuno si dimentica, che la malattia, la sofferenza e la morte sono parte della nostra vita. Non può essere una tragedia, o meglio, è una tragedia, ma deve essere una tragedia proporzionata quando magari viene a mancare un nonno anziano, perché fa parte della natura. Allora, i ragazzi, o gli facciamo capire che fa parte del nostro ciclo e anche della bellezza della nostra vita, oppure creiamo, quello che stiamo notando, persone sempre più deboli. Allora, una legge del genere, ad esempio, a noi crea molti problemi, perché Cottolengo ospedale non potrà più essere anche Cottolengo scuola, per fare un esempio.
Io l'ho fatto apposta perché ho seguito, esatto. Quindi era una cosa...
Questo per noi è un problema. Il problema delle leggi e il problema del Ministero è sempre quello di essere un po' sincero. Perché mi regali una cosa? Perché me la regali? Faccio il Ministero della Disabilità, al di là del mio... Perché lo fai? Perché devi intercettare quella categoria di voti? È una domanda, non è assolutamente. Quindi, in un mondo, non so, a Cisterna sicuramente no, ma in un mondo dove il postino, non parla con quello dell'anagrafe e quindi probabilmente per 7 mesi continua a mettere nella buca delle lettere la lettera sbagliata perché questo poveretto si è trasferito da un'altra parte, faccio un esempio banale, noi pensiamo che in un paese come l'Italia, dove i ministeri per secula seculorum sono stati pensati in un atteggiamento così verticale, dove poi sotto il ministro, che può essere anche una persona bravissima, ci sono degli addetti che comunque sono molto legati alla loro burocrazia, allora in un paese del genere un ministero della disabilità su un ragazzino che magari deve andare a scuola riesca a parlare contemporaneamente, a mettere d'accordo il ministro della pubblica istruzione con i suoi sottosegretari insieme al ministro della salute, pensate solo al discorso vaccini, al ministro del lavoro, che magari non sono neanche dello stesso partito. Se ci si riesce, bene, evviva, bis. Però io non riesco ad andare d'accordo col mio vice rettore, lo dico. E quando io do una comunicazione, poi qualche maestro si arrabbia perché dice: ma non me l'hai detto, perché capita che mi dimentico. E parliamo della scuola Cottolengo, 600 alunni. Quindi io la vedo un po' dura, però bisogna sempre avere fiducia negli uomini, quindi. Quindi questo è il mio pensiero. Nel frattempo, se no vi annoio, sono riuscito a far partire il video, così almeno vediamo se... Adesso vediamo se parte... Sì. Come vedete, molto 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 semplice, no? Ma tutto quello che ci dicevamo, un'officina meccanica, la diversità è relativa. Dopodiché incontri anche persone che ti dicono: io lì la macchina non la prendo perché c'è un handicappato. E l'handicappato, se sbaglia a montarmi i freni, io vado contro un muro, ok? Che ci può stare. Ora, dopo quello che mi ha detto questa persona, gliel'avrei suggerito io al ragazzo, però non si può. Però per dire, torniamo a quello che dicevi prima, cioè è sempre la forma mentis, la nostra cultura del legislatore per il terzo settore, della persona con un incarico meno, dell'associazione. Ormai è un mondo saturo anche nell'associazionismo, io non posso tutte le domeniche mandare 12 sms al 41702, compare 12 pianti, 7 uova, 8, non ce la fai più, forse è ora che iniziamo a parlarci, ecco.
Ma la notizia di oggi, tornando sempre a questo discorso, che in Puglia 2 vigili urbani hanno fatto una specie di insomma, sì, a una persona con disabilità, legandogli la bicicletta, prendendogli la ruota. Questo poverino cioè è arrivato al limite dell'induzione al suicidio. E mi chiedo, come la lettera di Casalino, come si può, abbiamo visto che purtroppo in Puglia adesso è un caso che è già successo, che è morto un altro disabile. Allora, noi società civile, che abbiamo paura del diverso, che abbiamo paura di innovazioni, che abbiamo paura di integrazione, che abbiamo paura, poi ci mettiamo in condizioni di uccidere queste cose, di far uscire queste cose. Questo un po' mi spaventa. Allora, se per diverso, insomma, in questi giorni il telegiornale è pieno di diversità. Il signore di 22 anni che ha ammazzato il bambino della compagna e tante altre cose. Allora, non so, il branco che va a stuprare la ragazza. Allora, se quella è la normalità, io ho paura. Certo. Io preferisco essere diverso, preferisco essere handicappato, preferisco essere che mi chiamano come meglio credono. Allora, cerchiamo di capire in che modo c'è una diversità, c'è una normalità. Cioè, delle volte faccio fatica a capire la normalità. Cioè, non credo che sia normale che due vigili urbani, invece di lavorare e di andare a vedere i signori che prendono il posto, mettono la macchina nel mio posto per disabili, vanno a prendere in giro un disabile. Non so se è normale e non so se sono diverso io a questo punto, sono diversi loro.
Certo. Purtroppo torniamo, sembra una storia che si ripete, ma purtroppo è così, torniamo a un discorso di cultura. Perché non si investe più sulla cultura. Cioè, quando io parlo di cultura, parlo di scuola. Parlo di scuola e parto dal discorso di noi insegnanti. Ok? Sembra che parto da... Ma è così. Io non posso vedere 126 manifestazioni pubbliche degli insegnanti a cui ho anche partecipato per il contratto nazionale, che è cosa giusta e santa. Però basta, ma è possibile che non facciamo mezz'ora di rivoluzione in piazza sul dire ma possiamo insegnare ai nostri ragazzi che se si comporta così, non dico mai la punizione corporale, ma un bel castigo glielo devo dare, perché è venuto a mancare questo. E purtroppo non è così, dobbiamo darci delle regole. Questi ragazzi, che io non dico che sono, come ho sentito qualche opinionista in TV, il branco ma poverini. No, se tu violenti una o uno non sei poverino. Però non devi prendere solo il ragazzo, devi prendere il genitore che manda il messaggio e gli dice cancella le foto. Non gli ha detto cretino, gli ha detto cancella le foto. Ma poi devi prendere tutte e due e investire, purtroppo lo dico, non sulla carcerazione, sul carcere io ci vado. Quando mi dicono ma tu vai sovente in carcere, com'è in carcere? Sapete cosa non ho mai trovato un delinquente, non li ho mai trovati i delinquenti, ho trovato i poveracci che poi diventano delinquenti. I delinquenti li trovo un po' di più a Roma e non in Cali, ma è un'altra faccenda questa.
Esatto.
E allora la nostra riscossa è questa, cioè una riscossa culturale. Dobbiamo avere il coraggio di riappropriarci non delle nostre radici, ma riappropriarci quella che è la normalità. Non è normale che dei ragazzi violentino delle persone. E non è normale che non vengano puniti, ma puniti nel modo giusto. Ieri è stata approvata questa legge delle telecamere, ok, delle telecamere negli asili e nei ricoveri. No, non devi mettere la telecamera nell'asilo, devi prendere una persona che sai che purtroppo ha, partiamo dal lato diciamo più positivo, non negativo, che purtroppo ha una incapacità di gestione della rabbia. E non gli puoi far fare quel lavoro. L'handicap ci insegna una cosa meravigliosa. L'handicap ci insegna una cosa meravigliosa. Lo dico con profondo, lo sai, rispetto. Tu, purtroppo, sei in carrozzina, non puoi camminare. Mi dispiace. Puoi fare tante cose belle, ma non puoi camminare. Tu, che hai purtroppo per n motivi, lo dico da ex direttore di una comunità per tossicodipendenti, che purtroppo hai avuto dei grossi problemi con la tossicodipendenza e hai già investito 12 persone con la macchina, non guidi più, mi dispiace, ti do il tesserino gratuito per usare i mezzi pubblici, ma non guidi più. Allora, la nostra cultura non è la punizione, ma il cercare, dalla diversità dell'handicap fino alla diversità delle persone, la capacità di accettare, vi dicevo, quella che è la diversità, ma che abbiamo tutti, e poi di affrontare la realtà dei problemi. Non c'è più il coraggio, ecco perché io ho ammirazione, seppur nella fatica, per chi magari ha una malattia o un handicap, non c'è più il coraggio di assumersi la responsabilità, anche di dire a un certo punto a una persona no, ma non vale solo per un discorso punitivo, vale per tutti. Lucky Cocotto, poi vi farò vedere un video così, Lucky Cocotto è una speranza per molte famiglie, ma porca miseria, ma quante sono le famiglie che arrivano e che mi dicono: ah, mio figlio ha grandi potenzialità, grandi cose, perché sono andato in quel centro, ho speso 20.000 euro, mi hanno detto che mio figlio è un genio come Rayman. No, il coraggio del mio ruolo è anche di dire: signora, purtroppo no, e mi dispiace, lo dico con le lacrime, ma purtroppo ci sono malattie che sono totalmente invalidanti e suo figlio, mi dispiace, non lo potrà mai fare. E mi becco tanti di quegli insulti che non avete idea, ma la mia dignità passa anche dal dire la verità, dal dire che questa società, per dire, tu facevi l'esempio, purtroppo ci sono delle situazioni che non possono essere tollerate, ma non tollerate con la rabbia, perché la violenza da sempre porta alla violenza. Ah, adesso, io ripeto, non faccio, non mi interessa la politica, ma se io ho fame e vedo te che mangi e ingrassi e addirittura paghi il dietologo, prima o poi mi alzo e te lo vengo a prendere. Ma non è che sono cattivo io perché sono venuto da te a prenderti la roba, è perché è così, perché faremmo la stessa cosa anche noi. E quello che farebbe qualunque buon papà, a un certo punto non ha da mangiare, no? E dice: adesso vado a rubare, ma io non devo permettere di andarti a rubare, non perché ho messo la telecamera davanti al bancomat, perché c'è una dignità e una coscienza generale che dice: no, non posso pensare che l'handicap sia un problema della persona handicappata, non posso pensare che la violenza dei ragazzi sia un problema di quei ragazzi, è un problema anche mio, che ripeto non vuol dire: ah, allora vedi quelle trasmissioni dov'è, poverino, ha ucciso, ha violentato, poverino. No, però io devo avere la coscienza di aver fatto tutto per avergli dato la possibilità di non fare quella cosa. E lo dico senza, quando mi dicono: ah, tu prendi i ragazzi dal carcere e li porti a scuola, quindi in una scuola di disabili con dei condannati, ma mancherebbe un pizzico di pedofilia e abbiamo fatto, no? Sì, è vero, ma io ti do una possibilità, e se la perdi, torni dentro, perché purtroppo, e qui entra il mio essere uomo di fede e il passaggio dopo, purtroppo non so il perché, ma certe persone ce l'hanno veramente dentro, e probabilmente il carcere, o la comunità meglio, è probabilmente il luogo più protetto per loro, perché non sono proprio in grado di non commettere determinate cose. Questo non vuol dire che io li condanno, questo vuol dire che mi arrabbio col buon Dio e mi chiedo perché ci sono queste situazioni, perché io mi devo trovare una mamma, e io spero che non vi scandalizzate, se vi scandalizzate pace, che viene da me e mi pone la questione, mi dice, e io li vedo tutti i giorni, si pone la questione: so che mio figlio, il figlio che porto in grembo, ha questa gravissima malattia, che cosa devo fare? E io vi dico, non dico né una cosa né l'altra, e qualunque scelta farà questa mamma sarà comunque una scelta positiva, perché è una scelta d'amore, che solo le mamme possono fare. Perché poi noi rivediamo certe situazioni. E allora l'unica risposta che possiamo avere è: buon Dio, mi spiegherai, perché io quando morirò, i primi 700 anni avrò un sacco di domande. Poi godremo della vita eterna. Però i primi 700 anni un po' di domande ce le faremo. Perché bisogna avere il coraggio, torno sempre al punto che è un po' il tema, che è la meraviglia anche della diversità, è anche ammettere che su certe cose non possiamo avere risposta. E allora c'è qualcuno un po' più fortunato, dico io, che riesce a dare una risposta, che può essere la fede, può essere la cultura, può essere una particolare predisposizione, e poi ci sono purtroppo chi ha la sfortuna di entrare nella disperazione. Allora, a certe domande non ti posso dare risposta, a certe domande possiamo affrontare il problema, e se sto un po' più bene, torniamo all'associazionismo, devo avere il dovere di aiutare. E se sto un pochino più male, devo avere la fortuna di avere accanto chi... Ai nostri ragazzi è stato tolto questo. Io non sono a favore, ve lo dico, sono uno di quegli obiettori che si è fatto 18 mesi invece di un anno, ho fatto due giorni di carcere militare e non ho potuto fare il direttore della scuola subito perché sulla mia fedina penale c'era disertore della patria, perché al tempo se tu facevi l'obiettore eri disertore della patria. Però il fatto che i nostri ragazzi vengano aiutati a un certo punto della loro vita a dire: ok, adesso ti fermi, parti, affronti un pochino quella che è la realtà, che poteva essere il militare, secondo me no, poteva essere il servizio civile, questo sì, ma non perché siamo per, mi pare che non so se è Grillo e Salvini che proponeva l'anno di militare, non lo so e non mi interessa, ma perché il nostro dovere è quello di infondere nei nostri ragazzi questa coscienza morale. Questo è il nostro dovere. Vi ricordate voi il film di Alberto Sordi? Io lo faccio vedere tutti, è un consiglio che do alle maestre. Tutti i primini, i genitori delle primine, io vi faccio vedere il film I Mostri di Alberto Sordi, ve lo ricordate? Dove c'è tra queste clip una in cui c'è Alberto Sordi che fa il papà e prende il figlio che arriva con l'occhio nero e gli dice: cosa hai fatto? Non hanno picchiato, dovevi picchiarlo prima tu, chi picchia prima picchia due volte. Poi va al bar, ruba le brioche e poi vanno alla cassa, dice: quante sono? Una. E il bimbo va: ma papà! E fa: stai zitto, chi ruba è più furbo. Poi vanno in macchina, c'è traffico, fa il morto. Ma come? Fa il morto, tira fuori il fazzoletto bianco. Poi si chiude questa clip, appare 20 anni dopo la foto del figlio cresciuto, del papà, con scritto sopra: figlio uccide il padre per prendersi l'eredità. Io fossi stato nel padre sarei stato molto orgoglioso, perché ha seguito perfettamente, no? Ma se io non uso il social o la TV, si diceva una volta, come babysitter, ma non ci metto io, non mi devo stupire se poi a un certo punto mio figlio userà la casa di riposo molto prima del dovuto, perché purtroppo a volte è un'esigenza, ma molto si disinteresserà di me se me ne sono disinteressato. Non possiamo pensare che una società che si disinteressa se il problema dell'handicappato non ce l'ho in famiglia, quindi non è mio.
Non esiste.
Ah, cos'è? Un terno al lotto? Quindi questo, cioè non c'è il poverino o il condannato. C'è una coscienza morale che sempre di più ci mette in gioco. E mette in gioco noi, eh? Perché quello che sta succedendo adesso ai ragazzi di 20 anni è per quello che abbiamo in qualche modo insegnato noi. E possiamo dire di sì o di no, ma è così. È così. Non è colpa della... colpa di cosa? Sono i social. Non è vero. La dinamite ha creato le cose più belle del mondo. I ponti. I tunnel. Poi a un certo punto qualcuno l'ha usata per tirare in testa un altro. Capito?
L'ultima domanda: abbiamo un amico in comune che si chiama Max Ulivieri.
Certo.
Io ho fatto tante battaglie insieme a lui e credo che anche tu lo condividi. Max Ulivieri è una persona in carrozzina che sta portando avanti in Italia il discorso della disabilità e la love ability, quindi il diritto della sessualità delle persone con disabilità. Anche questo è un grande problema, di integrazione. Come la vedi?
Allora, partiamo dal fatto che io scrissi qualche settimana fa un articolo sulla Stampa che esordiva in questo modo. Questo articolo partiva dal fatto che il Papa, sapete, ha aperto all'educazione sessuale nelle scuole. E io raccontavo di questa barzelletta che girava in seminario, quindi le prime tre righe sotto l'immagine del Papa sulla Stampa c'erano queste tre righe scritte da me dove dicevo, io ricordo questa bella storiella nei seminari che si diceva: nella Bibbia Dio creò l'uomo poi e la donna, disse crescete e moltiplicatevi, e subito preti e suore iniziarono a disobbedire, no? Perché questa è la realtà, al di là della battuta, come avete capito io amo molto scherzare anche qui. Ma è possibile che noi dobbiamo lottare per un diritto che non è come ci hanno voluto far credere, perché uno dice il diritto alla sessualità significa portare a prostitute i ragazzi. Non è questo, non è assolutamente questo. E non è questo che vogliono le persone con disabilità. Ma siamo qui in un paese a cercare di, attraverso una legge, creare il diritto a volersi bene. A volersi bene. Perché poi di base c'è questo: se noi abbiamo un concetto vero e reale di sessualità, la sessualità che cos'è? È l'espressione del volerci bene. È l'espressione del volerci bene. E dobbiamo pensare al fatto, quindi partiamo da che cosa? Dal credere, perché questo è così, che le persone con disabilità, soprattutto mentale in questo caso, non essere geloso, non abbiano sentimenti. E infatti voi, ho visto il bellissimo video di prima, ma voi, un ragazzo, parliamo con la sindrome di Down, e lo sto facendo apposta, o con qualunque, c'ha 71 anni, ma voi lo chiamate come ragazzo. C'ha 71 anni, non quello che abbiamo visto, ma è un ragazzo. Perché? È preadolescente. Perché ci fa anche qui, ci fa paura che loro abbiano dei sentimenti. E infatti, finché il ragazzino, prendo l'esempio del Down perché è quello forse più vicino a tutti, ma potrei fare il ragazzino Down, finché è un ragazzino, è carino di qua e di là, inizia ad avere 14 anni, gli piacciono le ragazzine, magari a scuola tende ad allungare un po' le mani perché nessuno ha avuto il coraggio di educarlo, e allora iniziamo a isolarlo e lo teniamo da parte. Ma come sempre, il Cottolengo, e non solo, soprattutto Nostro Signore, diceva: i poveri, anche se è una traduzione sbagliata, ma dice i poveri vi apriranno le porte. Possiamo dire i deboli, non mi piace neanche, usate la parola che volete, però è così. Perché io la domanda che faccio quando con Max Ulivieri andiamo in giro e tutti si stupiscono che ci sia un prete che parla di diritto alla sessualità, io dico sempre: io sono come il dietologo che va in pasticceria. No, vabbè, battutaccia. Però questo che cosa presuppone? Questa cosa qua, che cosa presuppone? Presuppone il fatto che l'handicap ci porta a un problema che è nostro, di tutti, che io vedo nelle scuole. Ma quante sono le famiglie che affrontano il problema del sentimento e della sessualità in famiglia? Quante sono? E poi ci stupiamo perché queste informazioni vengono recepite da altri canali e probabilmente distorte fino al massimo estremo, che è il sedicenne che va a violentare una persona. Allora, come sempre, quella che è la non diversità ci fa paura perché ci impone quella che è la normalità. La diversità ci impone la normalità, perché bisogna parlarne. Perché loro tirano fuori quello che è un sentimento che abbiamo tutti. E allora la mia posizione su questo è in alcuni casi deve essere un diritto, perché purtroppo è stato un diritto negato. Parlo anche degli istituti come il Cottolengo, perché sempre in questo articolo io non mi vergogno di dire che io che l'ho scelto, una vita di castità, non è così semplice. E se vedo una bella signora, e qui ce ne sono tante, dici mannaggia, no? Sapete che si dice che di donne, per i preti, ce ne sono di due tipi: la provocazione e la provocazione. Voi direte la stessa cosa? No, perché c'è la provocazione che tu la vedi e dici lasciamo perdere, mi faccio prendere, però c'è anche la provocazione e dici vabbè, no? Però al di là di questo, se io faccio fatica, che l'ho scelto, ma come posso pensare che per 200 anni anche i nostri istituti hanno pensato che il ragazzo disabile poteva fare la vita della monaca di clausura senza avere degli istinti? Allora lì è giusto parlare di diritti, ma in una società come, nostra, come la nostra nel 2019 dobbiamo tornare a parlare di normalità, di una normalità doverosa, che in alcuni casi è il fatto che anche la cosa pubblica si occupi del fatto che noi dobbiamo non portare, come dicevo prima, a prostitute questi ragazzi, non sarebbe dignitoso dei ragazzi stessi, ma aiutarli a comprendere questi loro sentimenti, nel rispetto, perché poi ci sono famiglie che sono d'accordo, ci sono famiglie che non sono d'accordo, ma il rispetto nasce dal lasciare la libertà di scelta, cosa che per tanto tempo non è stata data. Poi bisogna declinarlo, ci sono purtroppo persone che non ne hanno proprio la capacità mentale di gestione, e questo è un altro discorso, però dobbiamo essere alla base. E in certe famiglie diventa un problema, siamo concreti, io vi parlo purtroppo di situazioni concrete, diventa un problema, e il problema cosa diventa? Diventa una violenza, perché questo istinto diventa poi ingestibile da una persona che purtroppo non ha tutte le capacità magari cognitive che abbiamo noi, la violenza che nasce, perché le percentuali poi sono queste, parliamo di matematica, probabilmente in una famiglia dove ha concepito questa persona già magari in un'età un po' più adulta, e probabilmente questo può essere uno dei motivi per cui questa persona ha queste difficoltà nell'autismo, i dati ci portano al fatto che purtroppo l'età del padre sopra una certa età è più alto il rischio che il figlio nasca con autismo, e allora il figlio che è nel suo vigore 16 anni, il padre o la madre che magari l'hanno avuto in tarda età, che iniziano a averne 56-57 e inizia a far fatica a gestire un ragazzone forte, come si risolvono questa cosa? Beh, non mi vergogno a dirlo, molte volte con dei patemi tremendi si risolve in famiglia. E anche lì non ne parliamo, perché è un problema della mamma. Forse la cosa pubblica dovrebbe semplicemente permettere, ok, ecco la lotta che stiamo facendo con Max Olivieri, che vi siano degli strumenti che uno può usare o no, ci mancherebbe, però devo averli. Se no non sono libero, e un uomo libero non ha dignità. E la dignità non passa dalla tua libertà, mi permettono, fisica, certo, ma passa dalla tua libertà sentimentale. Non c'è persona più occlusa di uno che sta bene, ma purtroppo non ha avuto la fortuna di magari di leggere, di capire come funziona il mondo, e non c'è persona magari più libera, penso a una persona che vive al Cottolengo, che ha vissuto i suoi 70 anni dentro un letto con solo una finestra e una TV, ma ha una conoscenza, una capacità delle cose del mondo che neanche probabilmente chi ha girato la terra ce l'ha. La nostra libertà è lo spirito, la nostra uguaglianza è lo spirito, tutto il resto è cornice, contorno. Il cuore, se tu lo prendi di una persona nera, di una persona bianca e di una persona in carrozzina, è uguale, eh? È uguale. Cioè, è quello che ci abbiamo costruito intorno, che è un po' diverso.
Anche qui l'Italia, purtroppo, siamo un fanalino di cosa, perché con Max abbiamo fatto tante battaglie, ma in Europa c'è già. Giustamente, come dicevi tu, non si parla di prostitute, si parla di persone che hanno fatto una scuola per far sentire al ragazzo quell'amore, quel calore, e quindi molte volte non c'è neanche il rapporto completo, forse non c'è neanche il rapporto, però bisogna far sentire, integrare, perché altrimenti non c'è completezza nella persona.
No, poi non si dice, perché fa un po' vergogna, un po' paura, ma i casi di violenza o di incesto in Italia sono altissimi. Il Cottolengo su tutto altro tema, ma così cosa dice? Noi abbiamo una regola stranissima. Voi sapete che sono in pochi a dire che il Cottolengo era un santo. Molti lo ricordano come il beato Cottolengo, è vero? Perché? Perché per un sacco di tempo il Cottolengo è rimasto beato, non volevano farlo santo per due motivi. Il primo, sniffava tabacco e non era cosa dignitosa. Il secondo, perché una delle regole, io dico sempre, la rappresento molto bene, che abbiamo, è che bisogna mangiare e bere possibilmente vino tanto. È una nostra regola. Perché? Perché lui diceva, quando ti arriva un ragazzo che è cieco, sordo e muto, come fai a fargli capire che gli vuoi bene? Lo fai mangiare bene, lo fai bere bene, perché non è un altro strumento, no? È la stessa cosa in questo ambito qui. Come faccio a farti capire che ti voglio bene? Ti do le cose di cui necessiti, che non vuol dire per forza l'atto.
Esatto.
Però vuol dire farmi sentire voluto bene, che è poi quello che spinge tutti noi, a fare a volte delle cose bellissime e a volte delle cavolate. No.
Allora, io credo che siamo arrivati alla conclusione, però ci sarà spazio se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda al nostro Don Andrea, che questa sera l'abbiamo visto sotto una veste proprio diversa, ci ha raccontato tante barzellette, però ci ha fatto capire veramente qual è il mondo della diversità, il mondo dell'associazionismo, qual è il suo mondo, e che con orgoglio posso dirlo, anche il mio.
Assolutamente. Io vi spero non ci siano domande, ma non perché non voglio che le facciate, perché vuol dire che vi ho annoiato sufficientemente. Però vi lascio con un altro video, perché dura anche questo pochi secondi. E la storia, ve ne ho parlato tanto, del Chicco Cotto. A parte che è curioso vedere come lavorano, ma c'è un'altra cosa molto bella, e sempre da prendere con questa ironia che avete capito che... La cosa bella è che la Chicco Cotto nasce 5 anni fa con un negozio. Dopo 5 anni ha 40 negozi in tutta Italia, rubando, tra virgolette, appalti in gare d'appalto anche aziende molto più quotate della Chicco Cotto, purtroppo togliendo lavoro, di questo ovviamente non mi piace, ad altre persone. E però quello che a volte viene fuori è: ma lei, che è un prete, toglie il lavoro a delle famiglie. E io dico sempre, sì, ma lo recupero per chi per 40 anni ha avuto un diritto negato di lavorare. Quindi, per 40 anni adesso lavoriamo noi, tra 40 anni siamo pari, ne parliamo. Ok? Questo al di là della battuta. E per dire, la cosa bella è che se noi diamo un pizzico di dignità, diventano anche competitivi, che non vuol dire, ci mancherebbe, portare via il lavoro alle persone, mai. Ma significa che forse se proviamo a collaborare, i posti, anche lavorativi, si moltiplicano. La Chicco Cotto, è vero, dà da lavorare a dei disabili, ma in egual modo dà da lavorare a altre 12 famiglie, di cui qualche esodato, di cui qualche persona che non aveva lavoro. Allora è l'unione, no? Che non è, basta il dire no, poverino, gli faccio fare, no, poverino, un cavolo, è il mio collega, è il mio collega, ed è una dignità pari, è una dignità retribuita allo stesso modo, ma è anche tutto sommato un bel modo di lavorare, perché in questo modo permette a tutti di arrivare a casa dalle proprie famiglie e dire, ho fatto qualcosa che va al di là di aver caricato una macchina. E questo vale in tutti gli ambiti. Vi ho parlato della Meccanicotto, officina meccanica, vi ho parlato della Chicco Cotto, la vedrete, esiste l'Imbiancotto, beh, insomma, solo il cottolengo non si capisce che cosa sia, c'è la Biccencotto, faccio un'ultima pubblicità, andate sul sito, cercate Bicc in inglese e Cotto, è un albergo che io ho aperto poche settimane fa vicino a Roma, ad Anzio, sul mare. È un albergo normalissimo che ha però tutte le caratteristiche per accogliere nella dignità le persone con disabilità, che non vuol dire che c'è la stanza apposta, vuol dire che tutte le stanze sono uguali, perché la tua dignità è anche quella di sceglierti la camera, oppure la mia dignità è anche quella di dire, ti hai prenotato tardi, ti prendi quella che non è vista mare, peggio per te, perché sei uguale agli altri, chi prima arriva, no, meglio allora. Però significa andare in un bel posto, perché è proprio bello, e tutto sommato contribuire a fare che cosa? Beh, semplicemente a dar del lavoro a dei ragazzi come tutti gli altri. Ma io non vi faccio vedere la Biccencotto questa sera, ma vi lascio con gli sguardi molto più interessanti dei nostri dipendenti alla Chicco Cotto. Se parte, sì, stavolta sì.
questo ci dà l'idea di cosa non ha fatto quest'uomo, quindi essendo che ha 40-41 anni, io credo che ai prossimi 80 non so quanto danno farai ancora.
No, basta. Mi ritiro.
No, io credo proprio di no. Allora, rifaccio ancora la domanda, anche se lui dice di no, avete qualche domanda, due o tre domande le possiamo ancora fare, veramente? Siamo stati chiari? Allora, io ringrazio Tiziana e Giovanna.
E basta, va bene, aspettare 2 anni.
Quindi, siccome Don si è fatta aspettare, però ne valeva la pena.
Sì,
quindi ringrazio voi dell'invito, di questa serata molto partecipata. E...
Io vi ringrazio, vi saluto. Allora, visto che non ci sono domande, vi lascio ancora con una battuta, perché io ce l'ho proprio. Così questa la potete usare sempre. Ed è il riassunto di quello che vi ho detto oggi. Cioè, la diversità ci aiuta a comprendere, soprattutto almeno a me ha aiutato a comprendere quanto in realtà non siamo fortunati, perché dire che sono fortunato è un mettere, no? Però di quante cose le persone che magari hanno delle difficoltà in più mi aiutano a capire che ho. E questo ve lo ricordate anche nei momenti, ve lo regalo come momento, nei momenti difficili, quando uno inizia a non capire cosa sta succedendo, dice oddio, come posso fare? Ricordandovi questo, in un studio del medico della, una storia veramente successa, in uno studio del medico dell'ASL, un giorno, come sempre il medico era in ritardo, decise di scendere Gesù Cristo. Perché sentiva sempre lamentele di questi medici della mutua, che non sono bravi, di quelli, dice vabbè vado io. La gente, avendo un paesino un po' piccolo, si vede entrare questo qui con i capelli lunghi, già. Comunque entra il primo signore col bastone, lì. E come sempre si siede dal medico e inizia a lamentarsi. Male di qua, male di là, la schiena, questo, l'altro, e poi un cammino. E allora il nostro signore, che ovviamente era in incognito, gli dice, senti, mai tanto che hai sto bastone? Sono 23 anni. Allora lui lo guarda, si commuove e dice, vabbè, senti, fai così. Lascia il tuo bastone, alzati e cammina. E questo qui lascia il bastone, si alza e cammina. Porca miseria. Allora esce, tutti quelli dello studio che erano in coda lo vedono, è entrato con le stampelle, esce bello, dritto, che cammina, e gli fanno, ma com'è sto medico? E questo arrabbiato, e come tutti gli altri, due parole non mi ha neanche visitato. L'augurio è questo, no? Non rischiamo di fare anche noi così, cioè di non accorgerci di aver ricevuto molto di più di quello che in realtà vorremmo. Questo è l'augurio che vi faccio per la vostra vita. Grazie. Lo sapevi? Adesso leggiamo cosa c'è.